Questo programma è offerto da...
Salve a tutti amici di Rubrica Social, sono Domenico Buonanno e come sempre anche questa sera ho il piacere di presentarvi il nostro format live interattivo settimanale con contenuti che vanno dallo sport, la salute, la cultura, l'attualità, l'intrattenimento, la musica, il cinema e tanto, tantissimo altro ancora. Questa sera parliamo di teatro, di cabaret, di cinema, di programmi radiofonici, di comicità. Abbiamo con noi un grandissimo personaggio, un grandissimo artista, Marco Lanzuise. Marco, grazie per essere con noi.
Salve, grazie a voi, buonasera a tutti, grazie.
Marco, non vediamo l'ora proprio di farti tante belle domande, proprio per scoprire di te come nasce la tua carriera, la tua passione e soprattutto i tuoi tanti fantastici personaggi che ci arricchiscono quotidianamente la vita.
Beh, ho iniziato così per gioco, per scherzo, ho conosciuto, facevo teatro insomma da ragazzino, dalle scuole elementari, poi le scuole medie, ho conosciuto Rosario Verde perché morì purtroppo Edoardo De Filippo e la scuola organizzò questa commedia di Edoardo De Filippo, Napoli Milionaria, lì conobbi Rosario Verde, quindi recitiamo assieme da una vita, da un'eternità. Poi andando avanti con gli anni ho cercato di, siccome me lo ricordavo che era molto comico, divertente, di coinvolgerlo in altre commedie e lui mi diceva no, ma quando mai sono stato rimandato a scuola, che già fa, insomma. Abbiamo fatto per anni un po' di teatro amatoriale. E poi è nato così, tutto per gioco, siccome un amico che veniva a vedere queste commedie amatoriali aveva un pub, ma non potete fare un po' di quegli spettacoli che facevate? E noi dicevamo no, vabbè, quello è teatro, possiamo creare un repertorio. E così per gioco incominciamo a scrivere degli sketch in Rosario, poi incontrammo Lello Musella che aveva finito il servizio militare, che aveva scritto delle canzoncini ironiche con la chitarra, e formammo questo trio, ma così per divertimento. E poi insomma ci rendemmo conto che in questo la prima settimana, la seconda settimana, sempre pieno il locale, la terza settimana, chi si mette tuo biglietto per trasì, insomma. Poi contemporaneamente ho aprì nell'epoca degli anni 90 un locale di cabaret, il Tunnel, a via Santa Chiara, ero il presidente di questo locale, quando ci fu la rinascita del centro storico, Bassolino, sindaco di Napoli, la zona pedonale, E quindi ci rendemmo conto che quando facevamo la musica dal vivo dovevamo litigare con tutto il vicinato, il disco bar idem, invece quando facevamo, e non veniva tanta gente, quando facevamo queste serate di cabaret con i Teandria, si chiamava Teandria questo gruppo di cabaret, era sempre pieno, stracolmo, e così decidemmo di fare un locale di solo cabaret, dove poi si sono aggregati tutti, hanno incominciato tutti là, Siani, ditelo voi, Schettino, Peppe Odice, tutti i comici e cabarettisti napoletani hanno incominciato in questo locale a via Santa Chiara, il Tunnel. E dal Tunnel ci vide l'organizzatore del premio Charlot e ci fece partecipare a questo premio di cabaret presentato da Nino Frassica, che andò in onda a Rai 3, e vincemmo questo premio, ma tutto così in 6 mesi, tutto così molto veloce. Vincemmo questo premio di cabaret, Nino Frassica ci portò a fare una tournée con lui, inserendoci nel suo spettacolo di cabaret, ci portò a Domenica Inn, insomma ci fece fare diverse esperienze, e l'anno successivo abbiamo vinto un altro premio, vincemmo un altro premio a Rai 1 presentato da Loretta Goggi, Enzo Iacchetti, ci premiò addirittura Alberto Sordi. Questo ci ha permesso di girare un po' tutta l'Italia con questi premi vinti, no? Che ci chiamavano il club di cabaret della Puglia, della Sicilia, a Roma, a Milano, recitavamo a Zelig, che era un teatro, faceva un cartellone come tutti i teatri, solo che una volta all'anno faceva il programma televisivo, giravano il programma televisivo. E questo trio, insomma, addirittura mi ricordo nel 98 questo produttore, conoscemmo questo produttore che ci prese così dal pub, dal localino, e ci mise una settimana al Teatro Bellini, dove facemmo tutto esaurito, tre ragazzi che facevano cabaret, e fu una cosa veramente eclatante per gli anni 90. E poi dopo, insomma, dopo anni è nata la TV locale, noi ci chiamavano, ma devo dire la verità, avevamo sempre rifiutato, perché giravamo tutta l'Italia, avevamo fatto, eravamo stati a Tappeto Volante, all'epoca c'era Tele Monte Carlo, a Rai 2, a Rai 1, alla Festa del Cabaret, a Rai 3, e quindi noi pensavamo, ma che ce ne importa, fa stati TV locale. Poi invece accettammo quando ci chiamò Antonio e Michele, che avevano fatto, erano reduci del successo di Pippo Kennedy Show con i loro personaggi Silvio e Marettiello, e accettammo di fare questo programma locale Funiculì Funicolà, dove lì proponemmo Sasamen. E in brevissimo tempo questo personaggio ha avuto un enorme successo, interpretato da Rosario Verde, e lì poi è incominciata tutta l'avventura della TV locale.
Fantastico, l'anno dopo, cioè, vediamo, sì, ora che praticamente non ti inventi adesso, ecco, il tuo percorso parte da lontano, da radici proprio profonde, no? Insomma,
sì, è nato tutto per gioco, però si è bruciato tutto molto, sì, molto velocemente.
Ma voglio solo presentarti i nostri fantastici, sì, opinionisti, che hanno anche tante belle domande da farti, sì, in particolare presento come sempre Daniele Buonpane, il nostro poeta, filosofo, scrittore, ciao, docente, Daniele, formatore, intellettuale, consulente filosofico, aforista, Marco, vedi quante cose, ma soprattutto opinionisti di Rubrica Social. Daniele, eccoti qua.
Sì, grazie Mimmo per la tua sempre splendida introduzione, ringrazio Valentina che anche stasera mi affianca, e do anch'io un caloroso benvenuto al nostro grande ospite Marco Lanzuise, che veramente è un ospite di 5 stelle, di alto livello, veramente un grande ospite che ci rende onore di averlo qui a Rubrica Social.
Grazie a voi.
Poi Marco, già la conosci, ma la presento anche ai nostri spettatori, Valentina De Nigris, laureata in giurisprudenza, informatrice scientifica, attivista per il sociale, attivista per i diritti, molto attiva nel volontariato appassionata di teatro e musica, assidua frequentatrice di eventi culturali e di ama spettacolo. Anche lei, soprattutto, opinionista di rubrica social. Valentina.
Buonasera a tutti, grazie mille Domenico, è sempre presente il nostro caro Daniele, che dire, Marco Lanzuise, non è una scoperta ma è un must appunto delle scene, non solo del glamour ma soprattutto direi del palco, del palcoscenico, ci dirà quali sono ecco gli spunti del suo mestiere, della sua professione e perché no anche le prossime date alle quali potremmo assistere.
Sicuramente.
Buonasera ancora.
Ciao, Marco, ciao, vedrai, ciao, prima di rispondere ti dico anche questa cosa, vedrai, sì, qui ti troverai bene, sarà proprio una piacevole chiacchierata, noi diciamo una videochiamata tra amici, no? Solo però per dovere morale devo anche dirti questo, fai attenzione alle famose domande al peperoncino di Daniele, perché lui diciamo in questo format ogni tanto mette un po' di piccante in qualche domanda.
Va bene, va bene.
Mentre Valentina ti farà tante belle domande, no, Valentina, equilibrate. Poi ci sarà un momento poetico, Daniele ti dedicherà una sua poesia, invece Valentina ti dedicherà un, a sorpresa, proprio un momento artistico suo, sempre molto piacevole. Non sappiamo se oggi canta, recita, anche per noi è sempre una sorpresa. Poi ringrazio e saluto tutti coloro che già si sono collegati, ringrazio il nostro capostaff di redazione Alfonso D'Angelo, Giuseppe Giuliano, il nostro graphic designer e il media partner, il mago dentista. C'è subito un messaggio da Alfonso che dice buonasera a tutti voi e dal nostro graditissimo ospite Marco Lanzuise. E allora Daniele, come sempre, la prima domanda.
Sì, grazie. Io, come avete visto, Marco è stato un fiume in piena, no? Appena avuto l'occasione, ci ha raccontato i primi esordi della sua carriera, che sì, sono molto belli, perché vedi proprio la naturalezza, no? Quelle cose nate dalla semplicità, con amici, senza, come dire, gelosia, conflittualità, che accade purtroppo oggi, no? È stato bello. E poi, sapete, il proseguo fino a quello che oggi, che appunto lo rende veramente un must, nel vero senso della parola. Marco, al di là di quella parentesi che tu già ci hai indicato, magari ci dà indicazioni sul tuo presente. Attualmente cosa stai facendo, a quali lavori ti stai concentrando e quali personaggi stai portando avanti?
Ma dopo il successo del web, della serie TV di The Must, l'anno scorso abbiamo debuttato io e Salvatore Turco al Teatro Totò con The Must Circo Operaio con voglia di lavorare ed è stato un successone. Quest'anno, siccome il Teatro Totò ci ha riconfermato, abbiamo portato in scena MasterChef, avviato Ristorante Cedesi, insomma quest'anno sono stato il titolare di un ristorante, sono sempre il titolare della mia azienda, che però per capriccio si è voluto pigliare sto ristorante, quindi Salvatore Turco, l'operaio d'azienda, per arrotondare la sera, finito di lavorare, viene a guadagnare qualcosa, un extra, come cameriere in questo ristorante. E, dicevo, l'anno scorso è stato un successo, quest'anno è stato veramente un trionfo, perché c'è stato un successo di botteghino, di biglietti venduti online, di persone che sono venute con piacere. E la cosa bella è che abbiamo, noi non proponiamo uno spettacolo di cabaret, ma avendo una lunga gavetta teatrale abbiamo presentato al pubblico una pochade, una commedia comica, dove ci sono tanti altri personaggi, ha partecipato Ida Anastasio, Ciro Palma, il figlio d'arte Massimo Salvetti, figlio di Raimondo, Anna Dauria e poi Angela Russo, che ha interpretato la moglie di Don Pasquale. Quindi molto probabilmente la prossima stagione teatrale siamo di nuovo confermati al Teatro Totò, dove faremo un'altra commedia, scriveremo un'altra commedia, ma a inizio stagione molto probabilmente faremo parte di alcuni quadrifogli, insomma, e quindi ritorneremo a Napoli con la commedia di The MasterChef. Siamo stati anche ad Aversa, al Teatro Cimarosa, e poi al di là della commedia di The Must, io scrivo, sono diverse commedie, d'estate giriamo molto con tre commedie, una Notte Condora, Cornuti e Contenti e Grossi Affari in Famiglia. E quindi quest'estate ho già delle date ad agosto, a luglio, e insomma con diversi gruppi faccio più commedie, perché magari lì dove ho già fatto una commedia non ci posso ritornare, quindi ci vado con la commedia nuova.
Infatti Marco, e quello che voglio dire, questa straordinaria...
Complimenti
proprio...
per questa carriera ventennale, perché ricordiamo 20 anni teatro come scritturato e autore commedie, oltre al teatro per i giovani, ecco, ti dedichi anche a quella che può essere una stagione estiva. Questa cosa, ahimè, non la sapevo, ecco, chiedo perdono, chiedo venia,
ma le cose che fai...
che sono innumerevoli, quindi complimentoni.
Grazie. Ma la cosa che diciamo mi ha fatto molto 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 bene, che poi insomma prima parlavamo, ecco, del trio di Teandria, dove abbiamo fatto tanta televisione, serate, spettacoli, Telegaribaldi, Ciaccati, e poi questo gruppo si è fermato nel 2003, ci siamo divisi. E quindi ho preferito ripartire da zero, anziché scrivermi un repertorio di cabaret, fare serate di cabaret da solo, mi sono detto, ma io voglio imparare questo mestiere, quindi ho fatto lo scritturato per tanti anni. Sono stato 15 anni nella compagnia di Benedetto Casillo, 3 anni con i fratelli Gallo, Gianfranco e Massimiliano, con Carlo Croccolo, con il maestro Gigi Savoia, altri 3 anni. Insomma, ho fatto un po' tutto il teatro, il repertorio del teatro di tradizione. Avendo attitudini alla scrittura del cabaret e conoscendo il teatro di tradizione, tu comunque, nolente o volente, impari i meccanismi, i colpi di scena, i giochi comici, e questo mi ha permesso di scrivere delle commedie moderne, delle commedie attuali, dove si rispecchiano anche i giovani, perché purtroppo il teatro di tradizione è bellissimo, e lo amo, però purtroppo i giovani lo vedono come una cosa molto lontana da loro. Se per esempio in una commedia, in una tresca amorosa, c'è la protagonista che dice: tesoro, ho scoperto una corrispondente tra te e una certa Margherita Del Rio, una canzonettista, ci dice che si scrivevano le lettere, che questa canzonettista era di facili costumi perché ballava che coscia fora. Insomma, il tutto può essere detto in un'epoca diversa, con parole diverse. Tesoro, mentre dormivi ho sbirciato sul cellulare, ma chi è sta Lucica ogni tanto di scrive? Hai detto la stessa cosa in un'epoca diversa, dove i giovani riescono a comprendere, a capire, e magari non vedere come una cosa da vecchi quella di andare a teatro. E quindi grazie alla lunga gavetta che ho fatto al teatro sono riuscito a scrivere diverse commedie che ancora oggi porto in scena.
Bellissimo. Poi la cosa straordinaria, no, volevo dire, Marco, è che non solo sei bravo come attore, no, proprio, ma la cosa bella è proprio che tu le commedie le scrivi proprio tu, cioè insomma, e le porti in scena. Che soddisfazione si prova, no, poi ogni volta a mettere, come a realizzare quanto poi scritto, quanto lavorato, no, nel tempo.
C'è una soddisfazione totalmente diversa. È come se tu, perché quando fai lo scritturato tu sei a servizio del capocomico, come un soldato, esegui gli ordini che ti dà nella regia, nel personaggio, nelle indicazioni del personaggio che della commedia. Quando sei autore c'è una soddisfazione diversa, quindi viene da scritturato, ti fanno i complimenti per l'attore che sei, per sei bravo, che bravo attore, eccetera. Mentre invece come autore ti senti padre, perché poi mi è capitato anche, ovviamente, avendo queste commedie, di darle. C'è stato subito dopo il Covid, Oscar Di Maio cercava un testo con pochi personaggi a causa del Covid, molto divertente, e fece una mia commedia, Cornuti e Contenti. E quindi quando tu stai dietro le quinte e senti gli applausi, le risate, l'attore che ti guarda con gli occhi sbarrati a dire: mamma mia, ma che scritta, è troppo bella questa commedia, c'è una soddisfazione diversa. E poi è un po' come, è come se ti mettessi in proprio, cioè non sei a servizio del capocomico come scritturato, come ti dicevo prima, ma sei tu il responsabile diretto del lavoro che stai portando e gira più il tuo nome, ti conoscono di più come autore, oltre che come attore.
Ma sì, vabbè, c'è anche autore TV. Cioè, oltre al teatro, noi abbiamo parlato di teatro,
diciamo, contemporaneamente,
però c'è,
TV, c'è un'altra
pure calcata, no? Ultimo stadio, parlacene, perché oggi c'è anche la partita del Napoli, facci sognare
sì,
un
oggi
po',
c'è
facciamo
la
un pronostico positivo.
Ma speriamo che Napoli insomma riesca a guadagnare qualche punto. Questo programma Ultimo Stadio a Canale 21 lo facciamo da di molti anni, sono 7-8 anni. E il secondo anno ci diedero l'Oscar Campano come miglior programma di satira sul calcio e anche quest'anno, proprio quest'anno, dobbiamo andare a ritirare a maggio, ci daranno nuovamente quest'Oscar Campano come miglior programma di satira sul calcio, un programma longevo. Poi lì, da lì è nato un po' tutto, la pagina dei social Ultimo Stadio, dove vengono caricati tutti i video che facciamo, e da lì sono nati anche molti lavori come le puntate dei Sovrani, l'abbiamo fatto per 3 anni, questo sceneggiato del 1700 che parla un po' in maniera ironica della storia dei Borboni e del Regno di Napoli, dove hanno partecipato tantissimi grandi attori del mondo del teatro partenopeo. Ed è stato veramente, poi per la prima volta nella storia della TV campana si era fatto uno sceneggiato a puntate in costume con carrozze, cavalli, soldati, armi, il veliero, e quindi è stato veramente molto molto bello scriverlo insieme a Salvatore Turco e anche avere la possibilità di avere tutti questi bravissimi attori a disposizione di qualsiasi ceto teatrale, dal Bellini al Bracco, al Totò, al Cilea, al Centro Teatro
Spazio. Hanno voluto partecipare tutti, no? Insomma, ognuno ha sentito
la necessità. Sì, ma per me mi arrivavano telefonate in continuazione, quindi no, ma è bello, mi piace, l'ho visto, ma tienimi presente perché voi siete bravi, io vi stimo. E quindi, sapendo che potevo avere a disposizione tutti questi attori, l'abbiamo pensato alla grande. Ok, allora scriviamo i ruoli per i nobili, i giacobini, i briganti, il popolo, i francesi, Napoleone. E quindi si è allargato insomma il cast. La prima edizione hanno partecipato più di 100 persone, 100 attori, poi man mano sempre di più, fino ad arrivare a 150 all'ultima edizione.
Aspetta, quindi mamma mia,
un lavoro
grandissimo, enorme, poi mettere insieme tante teste non è mai facile, no? Figurati in una compagnia in questo contesto così vario. Ma io credo che forse quello che a te e ai tuoi colleghi, no, vi rende dei grandi davanti agli occhi di noi ascoltatori, spettatori, è il fatto che noi vediamo la genuinità in voi, non vediamo una costruzione o qualcosa di stereotipato, no? Che si vede magari in televisione, nei film e così via. Forse il segreto è stato proprio questo, tant'è vero che i vostri personaggi, ognuno di noi, le può, come dire, ritrovare nella quotidianità. Un datore antipatico, una scena di un vissuto che crea ironia, ma allo stesso tempo fa rabbia. Tutto questo, diciamo, è stato la vostra peculiarità. Volevo chiederti quanto di te c'è nei tuoi personaggi, però, oltre alla società e al contesto, quanto di Marco Lanzuice c'è?
Ma diciamo, i personaggi che mi riescono bene sono, vabbè, Don Pasquale, The Must, e anche Oreste Gold, che sono, se vogliamo, due farabutti, due furfanti, no? Tutti e due cattivelli, che è il contrario opposto del mio privato, del mio essere quotidiano, anzi. Molti mi dicono: ma che brava persona, sei una bravissima persona. Quindi mi riescono bene invece i furfanti, il farabutto. E quindi Ne parlavo giorni fa, mi faceva riflettere un collega che diceva: guarda, tu quando fai The Must, io non ti vedo come Marco Lanzuise, cioè tu sei proprio Don Pasquale, pensi, ragioni e parli come lui, sei un'altra persona, non sei Marco Lanzuise. E quindi questo sì, è vero, già quando lo scriviamo con la mentalità di Don Pasquale, non con la mentalità di Marco Lanzuise. Cioè Marco Lanzuise, insieme a Salvatore Turco, raccoglie quello che è il pensiero del datore di lavoro, ma che poi lo interpreto. Poi il segreto, quando uno impara, incomincia a fare teatro, impara tanto a recitare, poi il segreto con il tempo è che non reciti più, diventi naturale, non si vede quasi più che tu stai recitando, e questo è dovuto all'esperienza, al tempo. Un'altra grandissima gavetta che mi è servita tantissimo, dove poi lì ho conosciuto Salvatore Turco, è stata la radio, perché la radio è l'anticamera della televisione, che poi vabbè è nato poi il web dopo. Conobbi Salvatore Turco, me lo fece conoscere Rosario Verde, perché Rosario lo scelse ad un provino, lui aveva fatto la scuola del teatro Totò, era giovanissimo. Rosario fece una commedia con Barbara Chiappini e dice: beh, me lo porto in radio, che io facevo un programma in radio, a Radio CRC Targato Italia, sotto sopra, c'è questo ragazzo, vuol fare un po' di cabaret, e facevamo dei personaggi a telefono. Insomma, vedendoci tutti i giorni a scrivere assieme, ci siamo affiatati. Questo programma radiofonico è durato per 10 anni. Ed è nata anche una grossa stima, una grossa amicizia, e un affiatamento artistico non indifferente. Quindi la radio pure ci è servita tantissimo, è stata una palestra incredibile per me e per Salvatore. Poi abbiamo fatto anche un po' di Radio Marte, e quindi da lì è nato questo duo, se lo vogliamo chiamare così, questo matrimonio artistico con Salvatore, dove scriviamo tutto ciò che vedete, lo scriviamo io e Salvatore Turco, e anche altre cose con Rosario Verde, perché lui la mattina non c'è, è impegnato a Radio Kiss Kiss Napoli, e poi il pomeriggio, quando ci raggiunge, scriviamo altre cose con lui.
Marco, quanto è importante essere amici prima che e colleghi, quindi prima che sul palco, al di fuori di questi contesti, che sappiamo che non è mai semplice trovare una sinergia, una simbiosi. Invece vedo e vediamo tutti noi quanto tra voi attori ci sia anche un legame così speciale e particolare. Questo vi ha aiutato anche a creare una compagnia teatrale che molto spesso, ecco, è in scena nei maggiori teatri, non solo napoletani, anche in contesti esterni. La mia domanda è questa: l'esigenza di far stare bene, di far sorgere il sorriso sul viso delle persone, quando è nato? Con la radio, quindi con l'esperienza antecedente rispetto a quella odierna, attuale, o con il teatro? Cos'è che ti ha spinto a far stare bene il prossimo? Perché quello è, insomma, alla
fine. Ma questo mi ha sempre spinto e mi è sempre piaciuto. Ovviamente ho avuto la possibilità, grazie al mio cammino, al mio percorso, di fare arrivare questa cosa con mezzi diversi, con la radio, che c'era un approccio, con la TV, dove c'è un altro approccio visivo, nella radio è un approccio di immaginazione, quindi devi far molto immaginare anche la location di ciò che stai facendo. Con la TV e con tutti i personaggi che abbiamo fatto, il teatro è l'habitat che più preferisco, il palco, perché il contatto col pubblico, lo scroscio degli applausi, l'incontrare il pubblico dopo lo spettacolo, avere quel contatto, è tutta un'altra cosa. Riguardo a quello che dicevi prima, fondamentalmente c'è una grossa amicizia, e devi essere, quando sei autore, devi essere molto intelligente a non avere dei protagonismi. Se tu scrivi una cosa e hai un comico come Rosario Verde, un volto, un mamo come Rosario Verde, e tu per esempio, sol perché l'hai scritta tu quella cosa, dici no, la faccio io, è una grande stupidaggine, quella cosa non farà ridere. Farà ridere se la interpreta lui e io sono il suo contraltare. lo specchio, e quindi questa intelligenza ha fatto sì, ma anche nei confronti con Salvatore Turco, pensare sempre al pubblico, non a se stessi e alla propria velleità, ma di quello che è giusto offrire al pubblico. E quindi fortunatamente non c'è mai stata invidia fra di noi, un'invidia artistica, né con Rosario né con Salvatore. Purtroppo molti c'è questa ma questo, se sei invidioso, lo può essere in qualsiasi settore, anche se stai in un ufficio, una fabbrica, in un'azienda, non solo nel teatro. Quindi fortunatamente, diciamo, questa amicizia longeva e questo, diciamo, sodalizio artistico dura anche per questo, insomma, perché ognuno ha il proprio ruolo.
È bello.
E rispetta il ruolo dell'altro.
È bello, è giusto, ma anche no, come...
Anche i personaggi, no, che insieme poi avete creato sono rimasti proprio indelebili, no? Io mi ricordo, cioè, partiamo da Sasamen, no? Noi abbiamo avuto ospite anche Rosario qui da noi, che ci ha raccontato, è diventato ormai, come dire, una maschera, un personaggio che intramontabile.
Sì, ma per esempio, per dirti, se avesse fatto Rosario Dolomiticus e io Sasamen, io con quella tuta sarei risultato ridicolo, mentre Rosario no, Rosario è risultato comico. E poi era giusto che io interpretassi, insomma, Dolomiticus e Lello Musella Ratman, e questo è anche il segreto, diciamo, del successo, ecco, diciamo, di questa genuinità che dicevate prima.
Bravissimo, bravissimo. Ma infatti questo avevamo detto, ed è giusto pure che ognuno poi ci sia, come in tutte le squadre, tutte le compagini, rispetto dei ruoli, no? Altrimenti non si va da nessuna parte. Poi che le personalità possono emergere di più rispetto all'altro, quello, diciamo, è proprio la struttura caratteriale di ognuno di noi, no? Però io credo che, al di là della semplicità e della genuinità, è quello che ho detto, che le persone si immedesimano nei vostri personaggi, i vostri sono anche, mi permetto di dire, quasi una sorta di denuncia sociale, perché comunque vanno a denunciare, no, quel mal costume, quelle stofanti, no, che possa essere un datore di lavoro o qualcun altro, e allo stesso tempo possono essere anche, come dire, una chiave di risvolto positivo, nel senso che dice: guarda, questo è il marciume dell'essere umano, noi dobbiamo fare altrimenti, non lo prendete come esempio, ma appunto dovete ribellarvi a questo datore. Perché mi viene in mente Ascended Must, che alla fine quello è sempre molto passivo e permissivo, no, dinanzi al datore di lavoro, se ci rifletti, no? Non ha quella, come marxianamente, quella coscienza di classe, no, che si ribella, e quindi questo va sempre avanti, va avanti avanti. Chissà se domani nella vostra serie vorrebbe uscire, come dire, la rivolta dello schiavo, no, che si ribella al datore di lavoro, no? L'avete mai pensato come un'alternativa, no, la rivincita degli sconfitti?
C'è stato in un video che abbiamo proposto in passato questa ribellione di Salvatore Turco, dell'operaio, però poi si evince dal video che lui stava sognando, tornato nella realtà, e quindi era solo un sogno il mandare a quel paese a Don Pasquale. Adesso stiamo scrivendo la nuova serie televisiva che gireremo quest'estate e poi andrà in onda la prossima stagione televisiva. E poi non mi ricordo più di cosa stavamo parlando, mi ho perso un attimo il filo.
No, sempre questo fatto.
Sì, il fatto di fare satira, ma fare la comicità, scrivere comicità, fare la satira, questo è sempre stato, diciamo, dai tempi dei giullari. Purtroppo con il tempo non si è fatto più satira, perché i comici non hanno avuto sempre più vita difficile. Se tu partecipi oggigiorno ad un programma Rai, ti dice: no, questo non lo puoi dire, questo non si può fare, quest'altra cosa neanche si può dire, questa battuta non la puoi fare. Poi oggi c'è il political correct, quindi è diventato ancora più complicato. Ma in maniera naturale, la satira, ecco, bisognerebbe farla proprio in Rai, sulla TV nazionale. Mi dispiace che questo non si fa più. Molti comici illustri per il passato hanno avuto problemi e non sono stati più chiamati in Rai per aver fatto la satira, perché la satira è proprio un ribellarsi al potere, a quello che dicevi tu prima, al malcostume. Quindi oggi si cerca di fare una comicità un po' più leggera, magari anche becera, perché non è priva di contenuti, è priva di satira.
È vero. E serve anche proprio a lanciare dei messaggi, no? Insomma, e quindi...
Certo, come diceva Daniele, insomma, un ribellarsi, non prendete per esempio, no, questo...
Dico, la vostra comicità è bella proprio per questo, perché non solo fa ridere, ma poi effettivamente fa anche riflettere, no? Vedi, perché già ragionare proprio su questo tema vuol dire che, a parte che uno si è visto lo sketch e si è divertito, no? Si è fatto tante risate, ma poi dopo ti fa pensare proprio su uno spaccato della nostra società. Quindi c'è un doppio filo, no? In quello che voi comunicate, quella è la cosa bella.
Guarda, ne parlavo in questi giorni, mi ha chiamato telefonicamente. È un amico che organizza queste sfilate in costume, è un'associazione che fanno queste sfilate, queste celebrazioni borboniche, ognuno di loro per diletto hanno questa divisa. Parlavamo di questo, adesso è uscita su Netflix questa serie televisiva I Briganti, e io non l'ho vista, però ho letto qualcosa che raccontava Pino Aprile, che è un Far West, una Gomorra, diciamo, dell'Ottocento, ma non è che hanno raccontato la storia così come andava raccontata, perché purtroppo la storia la scrivono sempre i vinti. Noi nella serie televisiva I Borboni, una cosa comica, per carità, insomma, fatta così con pochi mezzi, però in molti mi hanno detto: guarda, voi avete raccontato in maniera ironica delle scene, avete fatto delle scene, per esempio abbiamo fatto la prima mazzetta d'Italia, oppure altre scene, l'incontro con Garibaldi e Vittorio Emanuele, era tutto molto comico, che tu sì, ti facevi la risata, però dicevi: caspita, chi se qua sono venuto, s'hanno pigliato regni in Napoli, se l'hanno rubata proprio, oltre a fare una carneficina e creare questa guerra fra di. Quindi la satira fa bene in tutto, ci deve essere, perché altrimenti sì. non dai modo al pubblico di riflettere.
Sì, diciamo che voi avete puntato più su una serie di contenuti storico-culturali, mentre magari quella là di Briganti era quasi un movie action, no? Come si usano mo quelle serie che sono piene di colpi di azione, perché altrimenti lo spettatore non acuto si annoia. Parliamoci chiaramente: perché le serie hanno successo? Perché la mediocrità di oggi apprezza di più la sparatoria. Una serie di un'ora vuole vedere 50 minuti di sparatoria e 10 minuti di dialoghi, mentre guarda, voi avete puntato sulla cultura. Quello è il fatto.
Io, per esempio, ho seguito e mi è piaciuto moltissimo, è un prodotto di grande successo mondiale, Gomorra. Io poi sono di Secondigliano, nato e cresciuto a Secondigliano, ho avuto tante esperienze qui a Secondigliano. È una serie bellissima, ma perché non raccontare, così come, per fare un esempio, il film che fece Robert De Niro e Al Pacino, It, la sfida, fai vedere la vita del criminale, ma da contraltare fai vedere anche la vita di chi insegue il criminale. Io, per esempio, a Gomorra avessi raccontato pure parallelamente la storia di un poliziotto, bravi, di un carabiniere, della brutta vita che faceva per stare dietro questi qua, e non solo la parte criminale.
Lo possiamo dire, quello che dico sempre io: una volta facciamo vedere la Napoli che vince, non sul sistema criminale, c'è, cioè, no, anche la Napoli che vince.
Pure che silenzio. Non vince, almeno che combatte.
Bravo. Siamo una generazione, diciamo la verità, rispetto a quelle dei nostri avi, meno, ecco, appunto, non a caso combattente e meno credente in quello che si fa, forse perché non abbiamo dei punti saldi, che sia la politica o meno, sono altri discorsi. È una domanda che abbiamo rivolto anche precedentemente all'altro amico Rosario Verde. Cosa consiglieresti ai giovani, ai ragazzi che intendano intraprendere questa carriera, dire più questa passione, no, del teatro, che sia il cinema, che sia la TV, perché poi sono un po' tutti collegati, voi non voi, e ci ritroviamo tutti su una stessa unica schermata. Qual è il consiglio che tu daresti, spassionato, tu Marco Lanzuise, no, tu attore, tu Marco?
Ma guarda, io innanzitutto quando mi rivolgono questa domanda dei ragazzi o dei giovani, io gli consiglio sempre di avere un piano B, perché la vita dell'attore è una vita molto sacrificata. Se tu hai intenzione di mettere su famiglia o di... perché poi la vita è fatta della bolletta, del pigione, l'assicurazione dell'auto, è fatta di spese, ci vogliono i soldi, non è semplice, non è per nulla semplice, e quindi io consiglio ai giovani sì di seguire i sogni, ma di avere sempre un piano B, che può essere imparare un mestiere, studiare, fare dei concorsi, perché non puoi sapere se ti andrà bene o meno, e quindi se avrai la possibilità di fare questo mestiere a tutto tondo. E poi ci sono dei giovani che io amo molto i giovani, mi piace tanto aiutare i giovani. C'è un ragazzo che si chiama Francesco Decenzo, ventenne, venne a un provino dei sovrani, perché facemmo due chiacchiere, lui il provino non lo fece nemmeno, io l'ho chiamato direttamente, tra l'altro io non ho mai fatto provini, ho sempre chiamato direttamente, perché se tu scrivi una cosa già sai chi la potrebbe fare, chi la può fare, chi non la può fare, quindi il provino l'ho sempre vista una... sì, a volte abbiamo trovato dei giovani, e la cosa che mi ha fatto enormemente piacere è che questo ragazzo mi ha raccontato, tutto, sai Marco, ho incominciato tutto un po' da te, perché lui aveva fatto la scuola del teatro Totò, ha aperto un teatrino, Mesana Terra, a Ponticelli, si chiama il Teatro Bella Vista, insomma attualmente oggi gestisce questo teatro e gestisce anche il Centro Estero, un gruppo di ragazzi di ventenni che sono riusciti a fare tanti abbonati. E il sapere che aveva avuto un input da me mi ha fatto enormemente piacere, come pure una volta andai a un provino, mi chiamarono, io non vado spesso ai provini, e c'erano la cosa assurda, una grande serie televisiva, che appena entrai tutti i ragazzi mi chiesero il selfie, e io pensavo, ma io volessi diventare famoso, invece voi mi chiedete il selfie, per voi sono già famoso. La trovavo una cosa, diciamo, assurda. E loro mi dissero, ma sai Marco, tu hai lanciato dei giovani, perché c'è poi chi adesso fa molto cinema, c'è un altro attore, si chiama Dino Porzio, che ha delle caratteristiche, è molto bravo, insomma mi fa piacere aiutare i giovani, quindi il consiglio
lo salutiamo a Dino, anche perché sono colleghe della mamma di Giovanna.
Ah sì, la mamma, pure il papà, simpaticissime, bravissime persone. E quindi il consiglio è quello, sì, di fare, io per esempio non ho fatto nessuna scuola di teatro, l'ho raccontato prima il mio percorso. Ovviamente devi essere portato, e poi ho imparato molto, ecco, dal teatro, dai capocomici che ho avuto, i maestri che ho avuto. E il consiglio è quello sì, di seguire i propri sogni, ma di avere sempre il piano B, perché altrimenti dopo è dura.
Diciamo che di arte non si riesce a vivere sempre, quello è il fatto, Marco.
Beh, diciamo di sì. Io però, Marco, ho una curiosità, no, sì, da chiederti, insomma, in merito sempre a De Masto. Allora, noi tutti, ecco, ci rivediamo nel lavoratore, no, remissivo, insomma, che subisce. Ma secondo te l'imprenditore si rivede nel masto? Cioè, insomma, c'è stato qualcuno che ha detto: guarda, io sono proprio io, tu, insomma, no, si è rivisto.
Sono capitato un po' di tutti i colori. Innanzitutto ci è capitato di fare tante feste aziendali dove ci è chiamato proprio il titolare dell'azienda, ne abbiamo fatte tanti, è Salvatore Turco, e dove lui, ecco, offriva lo spettacolo ai dipendenti e gli piaceva il personaggio. Molti sì, si rivedono e ridono, scherzano. Ovviamente nessuno pensa che questa satira è rivolta a loro, pensano sempre che è un altro, non sono io, è un altro.
No, infatti,
perché mi è capitato anche che c'era un datore di lavoro, stavamo facendo le riprese e io stavo prendendo il caffè e lui mi disse: ma è buono sti dipendenti, ma anzi buono proprio, ma sino proprio non mastica, non serve proprio, e pavola sti dipendenti. E lui rideva e scherzava e andò via. Quando andò via si avvicinarono tutti i suoi dipendenti a chiedermi il selfie e mi dissero: ma scusami, ma tu conoscevi già il nostro titolare, perché lui è uguale a te, cioè siete proprio uguali. Quindi nessuno pensa che questa satira è rivolta, lo sanno, ma magari fanno finta di non capire.
No, infatti, perciò dicevo, noi ci rivediamo, ma spesso, ecco, quindi il titolare non si rivede, ecco, o fa finta, no, di non...
Sì, dice esiste ma non sono io, è un altro, perché io invece mi comporto bene.
Fantastico proprio, no, Vale? E quindi
io vorrei, Marco, lo so che è un momento comico, però ecco, noi tutta la rubrica social, tutti i telespettatori,
sì,
abbiamo parlato di un teatro importante che ci appartiene un po' a tutti quanti, perché la storia anche campana, abbracciamo fortemente, anche se sono passati dei giorni, la famiglia del Teatro Totò, la famiglia Liguori, mandiamo un abbraccio virtuale che possa essere il più caloroso possibile. Io penso che quei ragazzi in quella chiesa, quella mattina, con Gaetano, hanno dato un senso a un momento storico-artistico fondamentale. Quindi forza ragazzi, se ci state ascoltando, credete nei vostri sogni, facciamo tutto quello che possiamo fare, insomma, per realizzare nelle nostre possibilità cose belle, perché con l'arte, perché con la letteratura come il nostro Daniele, perché con scritture, possiamo fare tante cose, solo insieme.
Io dico una cosa, mi leggo alle parole della cara Valentina, dico sempre una cosa: non vi preoccupate, nella vita ci sarà sempre qualcuno che farà meno di voi e avrà più successo di voi, perché è sempre stato così. Però allo stesso tempo dovete pensare che il successo ve lo dovete lavorare voi. Giustamente Mark dice: trovatevi il piano B, e ci sta. Ma può darsi pure che io posso partecipare per 50 anni ai concorsi pubblici e non li vinco mai. Quindi io dico, se voi credete in qualcosa, portatelo avanti. Se voi volete fare gli artisti e credete veramente fino in fondo, fatelo fino in fondo, se lo volete realizzare. Perché prima o poi riuscirete a vincere, non vince sempre il più forte, il migliore, vince quello che non ha mai abbandonato l'idea di poter vincere. È quello che fa la differenza, perché poi la fortuna non esiste, no? Diceva Seneca: è il talento che incontra l'opportunità. Forse è questo che manca per molti, specie a Napoli, l'opportunità. Però il consiglio mio che do: crederci fino in fondo, perché prima o poi la luce la vedrete, perché se il talento oggettivo prima o poi spicca, non ci sta niente a fare.
Ovvio, non puoi, se c'è un talento, prima o poi viene fuori, ovvio, è normale. Beh, io purtroppo sono stato al funerale, vedere tanti giovani mi ha fatto male, sì, tanti artisti, ho rincontrato tanti artisti. E lui era ovviamente nato nel teatro, cresciuto nel teatro, e quindi ha conosciuto tutti, perché poi tanti hanno incominciato là al Teatro Totò, Arteteca, ora non mi ricordo tutti i nomi, ma molti giovani hanno incominciato proprio al Teatro Totò, lo stesso Salvatore Turco ha incominciato al Teatro Totò, e mi viene in mente sempre una battuta di Salvatore Turco, che era giovane, e disse ad un amico, ma perché lui amava il mondo dell'arte: ci vogliamo iscrivere a una scuola di teatro e questo amico lo guardò e disse: ma perché ci scrivi in mano vicino? Salvatore, non ci potevi pensare, cacchio. Ma perché ci scrivi in mano vicino? Perché per lui era inconcepibile, non aveva capito proprio il senso. Quindi, no, ma poi ci sono ovviamente molte, tante opportunità per i giovani. Soprattutto in Campania, ha vissuto e sta vivendo un momento felice, tante cose sono state fatte qua, Bastardi di Pizzo Falcone, Mina Settembre, Gomorra, insomma tante serie televisive, Mare Fuori, e quindi c'è l'opportunità. La cosa bella è che questo mestiere, questo lavoro lo puoi fare a tutta l'età, perché c'è il ruolo del giovane. Io quando ero giovane facevo il fidanzato, il figlio, poi man mano cresci, fai il marito, lo zio, il compare, il fratello, poi fai man mano, fai insomma, fine, e che ne hai la forza, puoi fare il nonno, eccetera, eccetera. Ma e quindi Marco, in tutte le età si può avere un ruolo, ecco.
Ma tu, a proposito di questo, volevo chiederti come gestisci la popolarità, no? Immagino che ormai per strada, ma no, insomma, ti riconoscono, no? Quando vai al bar.
Senza far riconoscere.
No, no. Devo dire la verità. Io ho vissuto diversi, per esempio, nel quando facevamo Tele Garibaldi, sia quando facevo il capocello, che io poi ho sempre amato l'essere trasformista, il trucco, i baffi, gli occhiali, la parrucca, mi piace medesimarmi in un'altra persona. E era un successo più diretto su Rosario Verde, con Sasamen andavano tutti dritti, e lui e Sasamen. A me mi riconoscevano, però mi riconoscevano più per la voce, non mi riconoscevano in maniera, ecco, visiva subito. Ah, ma tu, ma mi sbaglio, tu sei... Quindi c'era questo approccio. Devo dire la verità, con The Must, nonostante The Must ha la parrucca, e io invece capelli non ne ho.
No, ha fatto spoglio, vedi,
ho sempre il cappello. Adesso direttamente mi riconoscono tutti con The Must, ovunque vado mi chiedono il selfie, devo dire la verità, sono sempre molto cordiali. E poi la cosa bella che mi piace, che insomma questo personaggio piace a qualsiasi ceto sociale, l'operaio di fabbrica, l'avvocato, il magistrato, il chirurgo, piace a tutti, è seguito da tutti.
È universale, ma anche più fasce di età, dal bambino alla persona anziana, sì. Cioè, è una comicità proprio che abbraccia tutti, veramente.
Sì, perché poi anche i giovani, anche chi studia e che magari cerca di fare un lavoretto estivo per fare la vacanza oppure per guadagnarsi qualcosa, per comprarsi qualcosa, nonostante continua a studiare, e ovviamente ha avuto esperienze del genere con un The Must, con un datore di lavoro. Ma lo stesso Salvatore Turco me ne ha raccontate, ce ne siamo raccontate tantissime, perché poi ho fatto nel frattempo, insomma nell'arco degli anni, ho fatto anche 4 anni il parrucchiere, ho lavorato in un'azienda di tende, ho lavorato in un negozio di detersivi e articoli da profumi, articoli da regalo, cioè, ho avuto le mie esperienze, quindi ho conosciuto molti must. C'è una cosa che ricordo con piacere, che ero proprio giovanissimo, mi servivano i soldi per andare in Grecia e lavoravo in questo deposito di carico e scarico, carta igienica, detersivi, tovaglioli, bicchieri, e ogni giorno arrivavano tir da scaricare. Questi tir si scaricavano sulla spalla, cioè pezzo per pezzo andavi sotto al camion, sotto al tir, e entravi la merce dentro e c'era chi poi chi la metteva a posto. E di tutti questi ragazzi che lavoravano a me era un lavoro, cioè ripeto, mi servivano i soldi per la Grecia. E questi ragazzi mi vedevano un po' come il professore, sai, porta gli occhiali, parla in italiano, ma come mamma fa, i soldi sono poche cose, insomma, nella mia, ma io lo dissi così ingenuamente, questi ragazzi, ma domani nessuno si presenta al lavoro, chi si può mischiare, che si dice, bisogna ribellarsi,
bisogna... è organizzato lo sciopero, eh?
Lì domani io andai al lavoro e non c'era nessuno, il titolare mi chiamò in disparte e mi disse: ma sai qualcosa, è successo qualcosa, com'è impossibile che nessuno oggi è venuto al lavoro? E io dissi: ma guardate, veramente ieri si parlava, insomma qua si lamentano tutti quanti che i soldi sono pochi, e lui insomma diede l'aumento a tutti quanti, però i giorni mette a scargutir solo io.
Ah beh, ti sei sacrificato per la lotta di classe,
sì,
anche
per la causa, sì, per la causa.
Sì, però guarda, vedi, questo fatto qua è bello, questo che hai raccontato, perché a volte uno pensa che vabbè, chi se n'ha mai faticata, ha avuto fortuna, no,
no, dietro, no.
C'è stata comunque una grande carriera di sottopagamento, sfruttamento,
certo,
umiliazioni,
certo,
tutti,
certo,
ci,
certo.
Siamo passati, tutti ci siamo passati.
No, perché altrimenti da dove attingi? Insomma, devi sempre attingere dalla realtà.
Marco, poi nel corso degli anni ti facevo una domanda, quando tu dicevi, vabbè, io faccio come, che l'attore, qualcuno diceva, ma per un mestiere che fai? Quando poi diciamo la cosa...
Questo è capitato tante volte. Mi ricordo un racconto di Lello Musella, un racconto umiliante, che andò in barca, una ragazza si fidanzò con una ragazza e il papà gli chiese a Lello Musella: ecco, tu che lavoro fai? Oh, io faccio l'attore, il comico. E questo signore disse: ah, e quindi dopo giri col cappello?
Wow.
E quindi, perché non tutti capiscono che questo è un lavoro, no? Non è solo una passione, lavoro. È un vero e proprio lavoro che ti può dare delle soddisfazioni anche economiche, perché no?
Che poi,
però,
perché poi
dietro, purtroppo, Marco, questa domanda viene fatta spesso, diciamo, e poi quindi dietro, poi dopo.
No, dico, uno vede solo, magari quando ti vede in TV, lo sketch, no, ma dietro c'è tutto un sacrificio, un lavoro, ore e ore, no, di impegno, perché proprio è un vero lavoro, insomma, non è solo quel momento in cui uno ti vede o a teatro oppure in televisione, ma dietro c'è proprio tutto, ore, no, di impegno.
Sì, certo. Adesso, per esempio,
no?
Stiamo scrivendo la nuova serie televisiva di The Must e ieri, che era sabato, io sono sceso a lavare l'auto, perché dopo tanta pioggia ho detto: beh, ok, c'è un po' di sole, lavo l'auto, e mi chiamò Salvatore Turco e mi disse: ma che hai fatto? Ah, sei andato allo studio. Lui era sabato, stava allo studio, si mise davanti al computer, aveva letto le cose che avevo scritto io, perché poi a volte per accelerare ci dividiamo i compiti. E insomma si mise a scrivere, perché poi insomma dobbiamo realizzare 14 puntate, da ogni puntata sono tre blocchi, cioè sono tre racconti diversi, quindi c'è veramente da scrivere tanto materiale, e c'è tanto lavoro dietro.
Allora, ci sta, salutiamo intanto Agostino Della Corte che ci saluta, e anche
Marco
Cocchera.
Ciao, dice: Marco
è un grande personaggio, lo interpreti benissimo, bravo.
Grazie.
Poi sempre
grazie.
Salvatore De Rosa dice: ciao Marco, abbiamo avuto tanti comici, però ti volevo fare i complimenti per l'attenzione che hai dato a rubrica, sei molto umile a differenza di tanti altri. Vedi, insomma...
Tutti
ti apprezzano anche per questo lato tuo, vedi Marco, perché a parte essere un grande artista, no, che vieni veramente da tanti premi pure che hai ricevuto, cioè sei sulla cresta dell'onda, però sei poi una persona veramente umile, che comunica veramente.
Guarda, con... io non me ne rendo conto, ho incontrato un amico che conosco dai tempi del tunnel, quando abbiamo incominciato la diretta, questo locale di cabaret, e lui mi diceva, avendo conosciuto anche altri colleghi che hanno fatto strada, e lui mi diceva: ma com'è possibile, tu sei uguale a 20 anni fa, cioè non sei cambiato per niente. Ma io mi ricordo, c'è un pezzo, l'ho visto recentemente su TikTok, che rivolgono questa domanda a Massimo Troisi, riguardo al successo, no? Ma Troisi non faceva altro che dire: ma se tu sei una cattiva persona, lo sei da sconosciuto, e poi se hai avuto successo, sei una cattiva di persona con successo, oppure viceversa, il successo è solo, lui diceva, una cassa d'amplificazione a quello che tu sei. Io credo che l'umiltà non serva a fare il bravo, a dire oh come umile. L'umiltà serve a ripartire sempre da zero, perché questo lavoro io ho imparato molto bene che anche se hai il successo, questo successo può finire, come tutte le cose finiscono, hanno un inizio e una fine, ci sono dei cicli, e magari devi inventarti un'altra cosa per continuare a fare questo lavoro. E quindi poi a volte vedi, questo lavoro lo fai perché lo ami. Mi ricordo una volta parlavo nel camerino con Benedetto Casillo e di questo parlavamo. Lui diceva: questo lavoro lo fai perché lo ami. Ma nel momento in cui noi abbiamo conosciuto uno come Totò, che ha fatto tutto e gli sono stati fatti pure due funerali, ma che sta corsa a che serve? Non serve a niente, non è una corsa a chi è il più bravo, a chi è più, e quindi è tutto inutile. Ha già fatto tutto Totò, credetemi. In un'altra epoca, nell'ambito della comicità, Totò è l'almanacco della comicità, ha fatto tutto, 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 tutto.
E devo dire, Marco, tu ti avvicini molto a Totò, ma al di là proprio di tutto, ma non so se già te l'hanno detto, però questa cosa.
Guarda, io sono testimone oculare di una scena molto bella, perché quando eravamo ragazzi con i Tiandria ci esibimmo al Teatro Verdi delle Celebrazioni, il Teatro delle Celebrazioni a San Severo di Foggia, e in quel giorno presentava Nino Frassica, facemmo la festa del cabaret. Inaugurarono un giardinetto dedicato a Totò e in quell'occasione in prima fila c'era Liliana De Curtis. Dopo lo spettacolo venne nei camerini e disse a Rosario: mi ha ricordato mio padre quando era giovane. Poi Rosario era bambolino con la mascella così, il naso, e quindi una cosa da brividi, essere detti: tu mi hai ricordato mio padre quando era giovane. Noi, io e Rosario, siamo grandi, grandi, grandi appassionati di Totò, conosciamo tutte le scene, tutte le battute, i film sono instancabili, non ci stanchiamo mai di rivedere delle scene.
Bravo, e poi sono sempre attuali.
Di scoprire delle cose nuove in quelle scene, nonostante l'abbiamo visto centinaia di volte. E quello che sono belli sono i tempi comici, è come una musica, è come uno spartito musicale, avere quei tempi comici è il massimo, avere quel ritmo. Noi abbiamo parodiato uno sketch molto molto difficile. Noi una volta girammo uno sketch, la parodia della Banda degli Onesti, soltanto che noi stampavamo i biglietti di Napoli-Real Madrid, che erano introvabili, costavano tanto. E per girare quella scena non c'erano punti d'appoggio, adesso faccio un totale, poi magari faccio il primo piano a te, poi dopo faccio il primo piano a te. No, era un piano sequenza di 5 minuti, un quadretto a 3, perché all'epoca giravano questi film a quadretti ed erano tanti pezzi di teatro. E quindi tu dovevi sapere quello sketch a memoria senza poterti fermare per 5 minuti. Questo sketch ci ha fatto vincere anche il premio Corti Sonanti, è stato molto bello. Io spesso cerco di invogliare Rosario a farne altri di video del genere, però lui è sempre restio, che io gli dico: guarda che tu non imiti Totò, tu lo ricordi ma non lo imiti, quindi lo puoi fare benissimamente lo sketch.
Ma poi Totò aveva pure quella cosa dell'improvvisazione, se lui magari una scena non andava, lui durante la ripresa improvvisava. All'epoca le riprese si facevano una sola volta, mica come mo che fai 10 volte sempre la stessa scena. Sì, là capisci la grandezza anche di Totò, la grandezza di Totò.
Ma Totò, prima del cinema, ha fatto tanta gavetta a teatro, tanta, ma tanta, tanta, tanta. Ha imparato tantissimo, perché è un comico nato, ma comunque ha avuto anche lui dei grandi maestri. Anche lui ha fatto una gavetta infinita in un'epoca dove... Guardate, quando fui premiato da Alberto Sordi, dietro le quinte, siamo tutti e tre con i Teandria, proprio come un nonno, come una persona di un'umiltà impressionante, disarmante, come se non l'avesse fatto nella sua carriera, nella sua vita. E poi ecco, magari conosci qualche personaggio che pare io sapevo che ha fatto in Davida sua, che sapevo. E Alberto Sordi ci diceva: oggi c'è l'educazione, voi siete giovani, andate su un palco, avete la possibilità di avere successo in televisione, oppure all'epoca mia no, cioè all'epoca mia se non facevi ridere c'era veramente chi aveva il coraggio di prendere la sedia e te la buttava addosso sul palco, cioè non c'era questa educazione che c'è oggi. E quindi vedi da che gavetta sono venuti questi qua, insomma, Totò, Fabrizi, tutti questi qua.
Ma tu stai ricordando il famoso Ama Spettacolo, no? La forma di teatro che prima si usava per allietare lo spirito dei militari. Sì, ricordiamo che molti pseudo-imprenditori non sceglievano mica gli attori in base alle loro capacità artistiche, anzi, era una scelta basata su quello che apparentemente potevano trasmettere alla platea, ad un pubblico. Quindi molte volte, mi dici bene tu adesso, l'epilogo era o il lancio di ortaggi, il lancio di frutta, il lancio, e ci si ritrovava insomma in una situazione poco comoda. E invece oggi è difficile scegliere, ecco, l'artista, è difficile scegliere la persona che potrebbe in futuro eventualmente interpretare una parte. Quindi tu come autore sicuramente attraverso una tua scelta, una tua scaletta di opzioni diverse potresti, ecco, fare la differenza e, come dire, una cernita, no? C'è il ragazzo che potrebbe fare tale cosa, quest'altro ancora un'altra diversa, l'hai detto, ecco, durante questa puntata. Quindi noi ti ringraziamo perché ci sono ancora autori che sono attenti nella scelta, non è da tutti, ecco, questo ci tenevo a dire.
Intanto Marco ti dico che è arrivato il momento tanto atteso da Daniele, pensa, permettete un pensiero poetico, Daniele ti dedica una sua poesia.
Sì, grazie. Allora, per oggi per il nostro amico Marco ho scelto una poesia tratta dal libro Anelichi Poetici della casa editrice LFA Publisher, una poesia un po' più simpatica ma che faccia riflettere, è un po' un domast, però vabbè, con sfumature. La poesia si chiama Perché così mi ha detto la testa. Come sono belli i bambini dispettosi, mi sembrano come quei grandi attori teatrali, vivono la vita come se tutto fosse un gioco. I bambini fanno sempre quello che gli va, un po' come noi grandi che non ascoltiamo mai. Quante volte sbagliamo e risbagliamo e poi per giustificarci diciamo ipocritamente ho fatto così, perché così mi ha detto la testa. Questa testa che non solo si sbatte, ma ribatte. Non ascoltiamo mai la voce del nostro cuore, nemmeno quando si mette in mezzo all'amore. Poi ci litighiamo, ci lasciamo e soffriamo. E cosa ci resta da fare? Ormai più niente. Diciamo solo perché così mi ha detto la testa. Io ora ho scritto queste parole poetiche. Che bisogno aveva di farlo? Non lo so nemmeno io. L'ho fatto perché così mi ha detto la testa. E che stai?
bravo.
Mo vediamo invece a Valentina la testa cosa le ha detto, perché
anche la testa ballerina. Allora questa volta anziché un momento artistico io direi letterario, perché devo essere onesta, io ho acquistato il libro di Daniele, il nostro caro pianista, molto tempo fa, però non ho avuto modo di leggerlo. E invece, ecco, durante un viaggio di un treno ho riflettuto, ho detto perché non leggere questa volta anziché stare a smanettare sempre un telefono. E mi ha colpito un capitolo quindicesimo, la nascita di una leggenda. C'è uno spezzone perché oggi parliamo di un attore e di un artista, e quindi Pierino fa riferimento in un momento di vita particolare parlando in questi termini, attraverso le parole del nostro scrittore Daniele. Vedo tanti miei amici diventati ingegneri, avvocati, medici, che hanno scelto di fare queste professioni abbastanza remunerative. Si sono sposati, hanno generato dei figli, ma nonostante ciò non li vedo davvero felici. Io anche mi sono realizzato sia come uomo, perché ho trovato la mia felicità, e sia come persona, perché ho realizzato i miei sogni. Ma ciò che mi fa stare davvero bene è stato trovare il mio equilibrio. Vivo in armonia con la natura e il prossimo. Se ci riesco, aiuto chiunque abbia bisogno per andare avanti. E mi sono completato quando ho completato chi era incompleto. Questa è la mia vera beatitudine. Quindi io consiglio vivamente di acquistare la leggenda di Pierino D'Elisa, la storia vera di un uomo che si è dedicato ai giovani, come ha fatto oggi il nostro Marco Lanzuis.
Fantastico.
Grazie per questo momento, Marchette. Al di là di questo, fa piacere che Valentina abbia apprezzato quel verso, perché poi lì c'era la sintesi di come, diceva il caro nostro Marco, che tu puoi fare tutto nella vita, ma se non ti rende felice, se non ci metti il cuore, non ci riuscirai mai. E Pierino nell'opera era proprio l'esempio lampante a Palissiano di come molti si sono realizzati, ma non erano comunque felici, perché non hanno raggiunto il suo stesso stato di grazia, che era proprio l'apertura al mondo, al prossimo, che forse riesce a fare meglio di chiunque altro l'arte e il teatro, che ha espresso anche Marco.
Infatti. Daniele, ti posso dire, sono testimone oculare, perché poi, insomma, nell'arco della mia carriera abbiamo parlato di Teandria, il periodo di Tele Garibaldi, dove ho guadagnato, eravamo ragazzi, tanti soldini, tanti. Poi ho fatto la vita da scritturato, dove guadagni pochissimo con il teatro. Ti posso dire che il denaro non determina la felicità. I momenti, i periodi più felici che ho vissuto della mia vita sono stati quelli là che non avevo soldi. È una cosa assurda, ma i periodi più belli dove io ero felice nella mia vita sono stati proprio questi, quelli là dove non avevo una grossa possibilità economica. Quindi hai scritto una cosa bellissima, verissima.
E io invece, Marco, vorrei chiudere con un'ultima domanda che vorrei farti, sempre su The Mask, ma pensi che un giorno potrebbe diventare un film, no? Con te, bello. Con Salvatore Turco, con Rosario Verdi. No?
Guarda, dove dico? A noi ci scrivono sui social, perché poi grazie ai social ci scrivono da tutto il mondo, dall'Australia, Germania, Svizzera, poi i napoletani, figurati, stanno ovunque, ovunque. Ci sono tanti di quegli emigranti, veramente, e ci dà un'enorme gioia sapere che li facciamo divertire, che portiamo un po' di Napoli in dei posti così lontani. Purtroppo oggi il cinema non si fa più per il cinema, si fanno per le piattaforme. Il problema è se ne deve accorgere qualcuno, perché noi abbiamo un produttore televisivo che fa la TV locale, non è un produttore cinematografico. Noi possiamo, ecco, realizzare delle cose per la TV locale, per il web, sappiamo scrivere, questo te lo posso garantire, lo so. Abbiamo scritto anche delle sceneggiature, ce lo dicono in tantissimi, in tanti, ma perché non fate un film? Ma perché non fate un film? Anche perché sono sicuro che un film, un nostro film su una piattaforma, se lo va a vedere, ovviamente, come ti dicevo prima, i tanti napoletani che stanno sparsi in tutto il mondo, e quindi sono sicuro che andrebbe bene. Purtroppo, diciamo, io non sono. Sono bravo a vendermi, non sono venditore di me stesso. Io so fare l'attore, l'autore, sì, mi chiamano, sì, ci chiamano, saremo ben lieti di fare un film, sì. Ma non dipende da noi, perché io non mi sono formato ho partecipato a 4 film, ma perché mi hanno chiamato. Non sono uno che va a fare provini, non sono uno che si propone, non ho un agente cinematografico. E quindi se
a furor di popolo, ecco, diciamo così.
No, sì. Ma perché io già immagino la scena, perché questo film Don Pascal, la figura sarebbe simpaticissimo, sarebbe un po' come Albanese Cetto la qualunque, no? Mi immagino quelle scene però riportate sì, a Don Pascal. Sarebbe proprio simpaticissimo, no, sarebbe guarda. Molto
bello, ecco.
Sarebbe molto esilarante.
Speriamo che qualche produttore se ne accorga.
Bravissimo, ma diciamo forse sarebbe proprio la consacrazione della tua carriera, no? Come calciatore vinci un pallone d'oro dopo un film, no?
Speriamo.
Poi chissà, magari da cosa nasce cosa, ci sarà poi una serie proprio di film. Marco, allora io intanto ti ringrazio, però non puoi andare via senza salutare tutti i nostri amici di Rubrica Social, proprio da The Mast. Saluto di The Mast per tutti gli amici.
Amici, state andando a seguire la Rubrica Social. Ca diretta stiamo facendo proprio qui, non ce la buscamo niente, quindi mi raccomando, non vi indagliate e seguiteci sempre. Se volete un aumento, soldi ce ne stanno, anzi, portate i sponsor, perché ca a diretta facciamo proprio qui.
Bellissimo.
Fantastico, Marco. Marco, grazie di cuore, grazie perché oggi abbiamo conosciuto non solo l'artista, ma una persona meravigliosa che degnamente rappresenta tutti noi napoletani, sei un esempio per noi
nel mondo, grazie.
No? Insomma, veramente siamo fieri e orgogliosi di te, non solo proprio come professionista del settore, ma proprio come persona innanzitutto. E veramente oggi abbiamo conosciuto veramente il lato umano di Marco, sì. Ed è impagabile, questa puntata resta proprio agli atti, no Daniele? Sì. Un patrimonio.
No, ma diciamo, abbiamo avuto masti, tutti masti nel vero senso della parola. Veramente molto bella, grazie, divertente, presa con leggerezza, piena di spunti, riflessioni, e poi mi permetto di dire che Marco è anche un uomo di cultura e molto intelligente, quindi veramente grazie. Abbiamo alzato anche il livello della puntata.
Sono stati onorati.
Onorati, allora poi tutti quanti noi verremo senz'altro a vederti a teatro, qualche tua fantastica commedia, Marco.
Ci vediamo venerdì nel frattempo a sostenere Rosario Verde, nostro amico Bastardi di Aniello Falcone, fino al 5 maggio al Teatro Totò di Napoli.
Va bene, Marco, buona serata.
Un bacio grande, grazie mille.
Di cuore.
Grazie a te. Buona serata a tutti. Ciao.
Ciao.
Questo programma è stato offerto da...